Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Il 1700, l'epoca della maturità dell'arte barocca, dell'eleganza sfrontata, almeno quella dei ricchi e dei nobili, delle parrucche, delle ville, dei palazzi sontuosi e dei tessuti preziosi, preziosissimi. Ala, Palazzo del Conte Taddei, il palazzo della famiglia che nel 1657, grazie a Gian Brunone, gettò le basi di un'industria, quella del velluto, che per due secoli fece la fortuna della cittadina della Bassa Vallagarina. Il baco da seta veniva allevato nei centri della zona già nel 1400 e nel 1500 si era diffusa la lavorazione della seta, favorita dalla dominazione della Repubblica di Venezia. Ma a metà del Seicento un palazzo, quello appunto della famiglia Taddei di origine toscana, arrivò a quanto pare ad Ala da Firenze nel 1300, divenne un po' alla volta fabbrica e luogo di esposizione dei raffinati prodotti che uscivano dalle mani esperte degli artigiani e infine splendida dimora. A metà del Seicento, per la precisione nel 1657, nella cittadina arrivarono, almeno così narrano le cronache, due personaggi provenienti da Genova. Genova, la patria dei vellutai, del famoso velluto di Genova, che impreziosiva gli abiti delle dame delle corti europee. I due avevano esperienza nell'uso tutt'altro che facile del telaio e grazie all'intelligenza delle loro mani gettarono il seme di un'industria che ha lasciato un segno indelebile e splendido in quello che è oggi il centro storico di Ala. Una storia, questa dell'avvio di questa attività, mi si passi il termine, tutt'altro che vellutata, ma invece rocambolesca, anzi di più, romanzesca. I due cittadini della Repubblica di Genova, che Petrarca ribattezzò e ha ragione la Superba, a quanto pare scapparono dalla città a causa della peste. Lo storico porto affacciato sul Tirreno riuscì a scampare alla peste del 1630, quella del Malzoni per capirci, ma nel 1653 si fece sorprendere dall'epidemia e per la città fu un disastro. Nonostante l'esperienza sanitaria che l'aveva salvata più volte grazie a quelli che oggi chiameremo lockdown, in due anni di epidemia il 70-75% della popolazione venne cancellato dal batterio della Yersinia pestis. Chi ci riusciva scappava da quella città martoriata e tra i fuggiaschi ci furono anche due professionisti che trovarono ospitalità ad Ala. Arrivati sfiniti da un viaggio così lungo, vennero accolti dall'arciprete di Ala, Don Alfonso Buonacquisto, che diede loro ospitalità in canonica. Don Alfonso, a quanto pare, oltre che un buon prete, era anche un uomo pratico e con il senso degli affari. E quando i suoi ospiti genovesi gli raccontarono, non senza nostalgia, in che cosa consisteva il loro lavoro, intuì che la loro presenza ad Ala poteva essere addirittura provvidenziale. Che avrebbero potuto avviare, insomma, l'industria del velluto, dando così risposta alla fame di lavoro che attanagliava la cittadina. La materia prima, la seta, c'era e comunque non era difficile procurarsela, ma non c'erano i telai. Macchine, va sottolineato, che a metà del Seicento, e non solo, rappresentavano i vertici della tecnologia dell'epoca. Macchine complicate che necessitavano di pezzi fondamentali, paragoniamoli per così dire ai microprocessori di oggi, che si trovavano solo nei centri di maggiore produzione dei velluti come appunto Genova. Solo che i genovesi difendevano con ogni mezzo il loro primato, era infatti vietatissimo esportare telai o pezzi di telaio. La legge era severissima, in caso di contrabbando c'era la forca. Rischio che non fermò però gli Alensi che, spinti da Don Buonacquisto e consigliati dai genovesi, si recarono nella Repubblica per contrabbandare alcuni degli elementi più raffinati ma vitali per far funzionare i telai, che nel frattempo erano stati costruiti su indicazione dei due vellutai genovesi. Nonostante i rischi l'operazione andò bene e da lì a poco le sale al pian terreno di Palazzo Taddei iniziarono a riempirsi dei rumori ritmici dei telai. Gian Brunone aveva occhio per il commercio e da lì a poco riuscì a lanciare i suoi prodotti al di là delle Alpi. Nel 1700 Ala e i suoi velluti presero il volo. La forza di questa industria stava nell'altissima professionalità che gli artigiani avevano acquisito. Artigiani che per poter esercitare questa prestigiosa professione dovevano ottenere un attestato dall'Arte dei Velutai, la corporazione alla quale, se volevano lavorare, dovevano iscriversi. Diploma che non era facile ottenere, erano richiesti dai 3 ai 5 anni di apprendistato, e apprendistato che andava fatto da un maestro velutaio, e poi c'era l'esame finale nel quale l'apprendista, ricordo che i ragazzi entravano a bottega a 12 anni, doveva dimostrare di saper creare un pezzo senza errori e di alta qualità. Superata la prova si entrava nella corporazione e si iniziava così la carriera. In maggioranza si trattava di liberi professionisti che lavoravano su commissione per i grandi commercianti come i Taddei, che possedevano i costosissimi telai che davano in affitto ai velutai. Insomma, i mezzi di produzione rimanevano nelle mani dei patrizi e dei nobili, che approfittavano anche dei più piccoli difetti per contestare la merce e abbassare così i prezzi. Anche se la corporazione dei velutai era in grado di difendere gli interessi degli iscritti, era insomma un luogo di mediazione tra lavoratori e proprietari e al tempo stesso di tutela della qualità del prodotto. Un sistema che funzionava, che permise ad Ala di stare per 2 secoli sul mercato europeo dei tessuti pregiati, come il velluto appunto. Potremmo dire che venne definita la città di velluto a buona ragione, perché divenne una città fabbrica, una grande fabrique dei tessuti di lusso sul modello di Lione, un vero distretto industriale come lo chiameremmo oggi. Nel 1765 l'arte dei velutai registrò 33 fabbricanti, 209 artigiani, 170 garzoni e 131 telai. La corporazione gestiva anche un fondo per i lavoratori anziani e ammalati. Il lavoro era complicatissimo e richiedeva un'abilità e una pazienza enorme. Basti pensare che un buon professionista poteva produrre al massimo 35 cm di velluto al giorno. Il che significa che un metro di velluto semplice richiedeva dai 3 ai 6 giorni di lavoro, mentre uno più raffinato poteva richiedere anche 10-15 giorni. I prezzi erano competitivi anche rispetto ai grandi produttori veneziani e fiorentini. Un metro di velluto semplice valeva dalle 6 alle 10 lire trentine, moneta introdotta nel 1739 da Carlo I d'Asburgo. Un velluto con motivi complessi saliva a 15-25 lire e uno fatto con seta importata poteva arrivare a 35 lire. Erano veramente soldoni per l'epoca. I velutai venivano pagati al massimo 2 lire al giorno e non era una paga misera, anzi. Segno che la produttività quindi era alta. I datori di lavoro, come i nostri taddei, si arricchirono in modo vertiginoso e investirono parte del loro guadagno nei palazzi che diventarono i veri gioielli dell'ala barocca. E così crearono il sorprendente centro storico reso unico dai palazzi Taddei, Malfatti, Angelini, Degresti Filippi, Malfatti, Azzolini, Pizzini. Famiglie che si sono arricchite grazie al balzo in avanti creato dall'industria dei tessuti. Ricordo che a Palazzo Taddei prossimamente verrà aperto un museo interessantissimo, quello appunto dei tessuti, che appunto fecero grande una stagione di questa città della Vallagarina.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.